Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Non ci credo più.
I can't believe.
Io non ci credo perché.
Puoi pensare che ci sia un giro così tanti coglioni?
Non posso crederci.
Io non ci credo. Ma gli altri sì.
I can't believe.
Vaffanculo!
Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo!
Linguazzo, linguaggio rozzo ma efficace.
Linguaggio rozzo ma efficace, come al solito il mercoledì sera dalle 20:20 alle 22:00 va in onda una trasmissione allegra e simpatica ma soprattutto irriverente con due psicopatici mentali. Io sono Andrea, dall'altra parte c'è
Mario, ciao,
che è in regia.
Non ci posso credere.
Però è così. Quindi, signori, benvenuti nella trasmissione del mercoledì sera chiamata Non ci credo, trasmissione di due psicopatici, come vi dicevo, che vi terrà compagnia fino alle ore 22. Bisogna ricordare soprattutto una cosa, che anche questa trasmissione, assieme a tutte le altre nel palinsesto di Radio Cooperativa, vive in una realtà che è più unica che rara, ovvero il fatto di avere una realtà radiofonica che non ha né sponsor pubblicitari né politici. Di conseguenza, per chi volesse sentire ancora le nostre voci, ma soprattutto far vivere Radio Cooperativa, la cosa fondamentale è dare il vostro contributo attraverso il conto corrente postale della radio, che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio del Tempo 2, 35 131 Padova. Per chi volesse intervenire nella trasmissione odierna con un contributo telefonico, il numero da chiamare è lo 049 880 90 20. Ma c'è un'altra cosa da dire.
Certamente, perché se non avete fatto tempo a prendere nota di tutti questi dati, nessuna paura. Abbiamo un sito web, radiocooperativa.org, nel quale troverete tutti i riferimenti possibili per contattarci e anche per darci una mano. Nel sito troverete articoli di attualità che potrete tra l'altro anche commentare, troverete la descrizione delle trasmissioni che vanno in onda, il palinsesto sempre aggiornato e il podcast di alcune trasmissioni, tra cui la nostra, in modo da poter riascoltare una puntata che magari vi è piaciuta particolarmente oppure ascoltarne una che avete perso. Ed infine c'è la possibilità di sentire le trasmissioni di Radio Cooperativa attraverso la rete internet grazie allo streaming, che potete attivare seguendo le istruzioni che trovate sempre nel sito, e così potrete ascoltarci da ogni dove. Mi sembra che sia tutto, quindi cominciamo anche questa sera con un brano musicale,
yes,
un brano di quelli di una volta, e subito dopo partiremo. Questi erano gli Eagles con Hotel California e cominciamo senz'altro la puntata. La storia che voglio raccontarvi questa sera non è farina del mio sacco, è una riduzione radiofonica semplificata di un'inchiesta che i giornalisti dell'Espresso e di Repubblica hanno fatto e hanno pubblicato qualche mese fa. E cominciamo con un riassunto che inquadri l'intera vicenda, poi entreremo sempre più nei dettagli della questione. Il 2 marzo del 1994 quattro testimoni vedono oppure sentono l'esplosione di un elicottero nel cielo di Capoferrato, in Sardegna. È un Augusta A109 della Guardia di Finanza, che sta sorvolando una nave mercantile a poca distanza dalla costa. L'elicottero ha un nome in codice, si chiama Volpe 132, ai comandi c'è il brigadiere Fabrizio Sedda e con lui il maresciallo Gianfranco De Riu. L'indagine della procura di Cagliari dura da 17 anni, senza portare ad una conclusione. Una nave presente sul luogo della tragedia, il cargo Lucina, scompare quasi subito per riapparire mesi dopo nel porto algerino di Gengen ed essere teatro dell'uccisione del massacro di 7 marinai ad opera, così almeno si dice, di un gruppo di estremisti islamici. Ad un certo punto, sulla relazione interna della Guardia di Finanza, viene persino posto il segreto di Stato, che i magistrati, insistendono, riescono però a far togliere. Il documento risulta tuttavia di una banalità disarmante. La conclusione è che, forse, si è trattato di un incidente, ma che, senza il relitto, è impossibile dire di più. Perché allora il segreto di Stato? Piero Manironi e Pier Giorgio Pinna sono due giornalisti della Nuova Sardegna. Cominciano ad occuparsi di questa storia nel 1997. Infatti, per i primi 3 anni tutti credono al semplice incidente. Poi, a poco, la procura di Cagliari scopre, anche grazie ai familiari delle vittime, i primi 2 testimoni oculari, praticamente spariti dall'inchiesta ufficiale dei militari. Gli altri 2 li rintracciano i cronisti della Nuova Sardegna e, per molto tempo, l'inchiesta va avanti così, scoperte, frenate, minacce di archiviazione. Manironi e Pinna, i 2 giornalisti, si trasformano in segugi, ma sbattono contro un muro di gomma per ogni loro domanda, per ogni loro richiesta. Cosa potrebbe essere successo quella notte del 1994? Secondo chi ha visto tutte le carte e parlato con tutti i protagonisti, il Volpe 132 potrebbe essere stato abbattuto dalla nave che, evidentemente, non era là per una battuta di pesca. Dell'elicottero e dei 2 finanzieri non è più stata trovata nessuna traccia, se non pochi pezzi di metallo trovati a mare da uno dei testimoni che li ha mostrati al TG3 e il giorno dopo gli sono stati confiscati. In quel punto il fondale è di poche decine di metri. Il relitto potrebbe essere stato agganciato, trascinato al largo e lasciato affondare su fondali di 1000 e più metri. I successivi depistaggi lasciano sospettare, dietro questa vicenda, interessi che non si possono confessare. Dal momento che è una vicenda davvero poco conosciuta, ma che fotografa uno dei tanti periodi oscuri della storia recente del nostro paese, ho pensato questa sera di condividerla con voi. Alla fine vi renderete conto che il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione, Non ci credo, si adatta perfettamente a quello che ascolterete.
Era quasi verso sera, c'ero dietro stava andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario sì l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, noi siamo sui 92,7 MHz, oggi è mercoledì 5 ottobre 2011. Cominciamo allora il racconto di questa vicenda così misteriosa. È la storia di un elicottero che di colpo è sparito e non se ne è più saputo niente. È anche la storia di morte, di dolore, di segreti di Stato, come ce ne sono state tante altre nel recente passato di questo paese. L'elicottero ha un nome in codice, si chiama Volpe 132. Corre l'anno 1994, è l'inizio di marzo. La scena si svolge in Sardegna, proprio di fronte a Capo Ferrato, dove la sabbia è bianca e il mare è di quell'azzurro che solo in Sardegna e in pochissimi altri posti al mondo potete vedere. C'è un grande faro a Capo Ferrato, non siamo molto lontani da Villa Simius e dai luoghi di villeggiatura del sud dell'isola, a circa 70 km da Cagliari. È sera, una sera molto luminosa di luna piena. Un elicottero della Guardia di Finanza scompare dal cielo improvvisamente. Con il velivolo scompaiono anche 2 finanzieri, il maresciallo Gianfranco De Riu, 41 anni, e il brigadiere Fabrizio Sedda, 28 anni, tutti e 2 sardi. I loro corpi non sono più stati ritrovati e del velivolo sono riemersi dal mare solo pochi pezzi di lamiera. Ad indagare sulla vicenda è la Procura di Cagliari. Lo fa da 17 anni tra mille difficoltà che stasera cercheremo di vedere. Quella più grande è stata la posizione del segreto di Stato sull'intera storia. Il risultato dell'inchiesta? Nessuno. Ad oggi la verità non è ancora emersa. E così i magistrati cagliaritani si sono arresi questa primavera, per la terza volta, chiedendo al GIP, al giudice per le indagini preliminari, di archiviare la pratica. La decisione si avrà tra pochi giorni, il 22 ottobre, ma resta comunque la possibilità che la richiesta non venga accolta e che si possa aprire una nuova fase dell'inchiesta. Questa storia è stata chiamata anche Piccola Ustica Sarda. Dall'Ustica siciliana la separano chiaramente il numero dei morti e sicuramente il clamore che le due vicende hanno suscitato, una uno sdegno crescente, l'altra praticamente ignorata da tutti. Quello che lega le due storie è invece proprio il mistero che le circonda e quella che sembra l'assoluta impossibilità di arrivare alla verità. Il sostituto procuratore che ha avuto negli ultimi anni in mano questa pratica si chiama Guido Pani e la sua richiesta di archiviazione dei reati di disastro aviatorio e omicidio colposo plurimo ha a che fare, come del resto avviene per l'80% dei procedimenti penali italiani, con la prescrizione che si è inghiottita tutto. Ma c'è un ma. Proviamo a capire cos'è successo negli anni recenti. Nel 2005 il procuratore affida una consulenza tecnica ai carabinieri del RIS, cioè il reparto investigazioni scientifiche, che è poi quello che si occupa proprio delle indagini preliminari. Oltre che ai carabinieri viene chiesta una consulenza anche al professor Firrao del Politecnico di Torino e lo scopo è quello di verificare se sui pochi resti dell'elicottero recuperati si trovassero o no delle tracce di esplosivo. Il motivo di questa richiesta è da cercare nella testimonianza oculare di alcune persone che avevano visto l'elicottero venire abbattuto, esplodere in volo. Se così fosse, infatti, il reato non sarebbe più omicidio colposo, ma sarebbe omicidio volontario. E allora i termini di prescrizione cadrebbero, non ci sarebbero più, perché la condanna prevista in questo caso è l'ergastolo. Quindi una mossa con i fiocchi per prolungare i termini e avere più tempo per indagare. Ma qui cominciano le prime cose strane. I RIS chiedono una proroga di 30 giorni il 19 maggio, e poi un'altra il 19 giugno, e un'altra il 19 luglio, e l'ultima il 18 agosto. Poi il silenzio. Sia il RIS che il professor Firrao spariscono dalla scena. La procura di Cagliari chiede spiegazioni, manda mail, ma non riceve nessuna risposta. Un fatto davvero molto, ma molto strano. L'avvocato Carmelino Fenudi, che cura gli interessi delle famiglie dei due deceduti, fa leva proprio su questo per opporsi all'archiviazione. C'è anche un'altra stranezza che emerge, perché uno si chiede come mai non sia stata fatta un'inchiesta sulle comunicazioni che avvengono sempre quando un velivolo è in volo. Curiosamente, nel momento della caduta del Volpe 132, ci sono 45 minuti di silenzio nella trascrizione delle comunicazioni. Un fatto che dai tecnici è giudicato incredibile e inspiegabile, insomma un mistero. E come in un perfetto romanzo giallo c'è un altro fatto che rende ancora più misteriosa l'intera faccenda. Esattamente come è avvenuto nella serata in cui il DC-9 dell'Alitalia cadeva nel mare di Ustica, che mirabilmente Andrea ci ha raccontato qualche mese fa, anche quella sera del 2 marzo i radar erano tutti ciechi, nessuno ha visto niente. L'unico radar in funzione era quello del poligono di tiro del Salto della Quirra a Monte Codi, che è proprio di fronte a dove è avvenuto il fattaccio. Ma alle 19.14 la sua registrazione si interrompe, esattamente un minuto prima del blackout delle comunicazioni di Volpe 132.
La cosa interessante è che il poligono di Salto di Quirra, che è in Sardegna, è un poligono utilizzato da molteplici forze alleate della NATO. Di conseguenza, essendo un posto frequentato assiduamente da molte forze aeree e da molti eserciti, è ovvio che i sistemi di controllo, tra cui radar, monitoraggio degli ingressi e uscite, i famosi ghost aerei di pianificazione, devono essere sempre attivi. Quindi il fatto che vi sia una cosa del genere, cioè che un radar di un poligono di tiro interforze sia spento o abbia difficoltà, la vedo un pochettino ardua, sinceramente, senza considerare che vuol dire che è caduto il sistema di controllo nazionale gestito dal COFA di Poggio Renatico, quindi diciamo che è un insieme di casini non da poco.
E siccome le sorprese non finiscono mai nei thriller che si rispettino, c'è un'altra ombra, che è forse la più inquietante di tutte nella storia dell'elicottero della finanza. C'è una misteriosa nave nera, porta container, nella baia di Feraxi, proprio di fronte ad una delle spiagge più belle della zona di Costa Rei. Ci sono 4 testimoni, 3 di loro ne parlano e la descrivono nei dettagli. I militari della finanza negano tutto, quella nave là non c'è mai stata. Ma i sardi, come sappiamo, sono gente tosta e i testimoni oculari riconoscono l'imbarcazione nella Lucina, il mercantile che alcuni mesi dopo sarebbe stato teatro di un altro fatto di sangue, anche quello molto strano e poco chiaro. È il 7 di luglio, la nave tra l'altro appartiene ad una società di cui è titolare Cellino, l'attuale presidente della squadra di calcio del Cagliari. Su quella nave avviene una mattanza, 7 membri dell'equipaggio vengono sgozzati nel porto algerino di Jianjin. La notizia fa il giro del mondo e desta una enorme impressione. Il governo algerino avvia un'inchiesta, la cui conclusione è che responsabile della strage sarebbe stato un comando del GIA, che è un movimento di integralisti islamici. Bisogna fare mente locale, perché è un periodo in cui in Algeria i morti si fa veramente fatica a contarli, c'è praticamente una strage ogni giorno. Il processo che viene avviato è sommario e molto sbrigativo. In Italia il presidente del Consiglio Berlusconi, che è appena stato eletto, è alla vigilia del summit di Napoli. A parte le dichiarazioni di Prammatica, non si capisce perché i 7 marinai fossero fermi da un mese nel porto in attesa di scaricare ufficialmente delle granaglie. La stampa italiana non va molto per il sottile e attribuisce la responsabilità a schegge fuori controllo dell'estremismo islamico. Le organizzazioni estremiste islamiche negano ogni addebito e dicono invece che è il regime militare algerino il responsabile di questo fatto. Ma c'è un'altra cosa strana che succede. Dalla nave spariscono, sempre misteriosamente, 600 tonnellate di carico. E questo fa pensare che non si trattasse sicuramente di granaglie. Per questo la commissione parlamentare che si è occupata della vicenda Alpi-Hrovatin ha acquisito anche gli atti di questa inchiesta e dunque si apre un triangolo tra la scomparsa dell'elicottero Volpe 132, l'eccidio di Jianjin e l'assassinio dei 2 giornalisti in Somalia, che tutti credono essere avvenuta perché i 2 erano troppo vicini a scoprire un traffico internazionale di rifiuti tossici e soprattutto di armi destinate ai signori della guerra del continente nero. E non ci facciamo mancare neanche i servizi segreti. Perfino l'organizzazione Gladio, che la NATO aveva messo in piedi per fermare eventuali invasioni comuniste da parte dei sovietici. Leggiamo infatti un passaggio dell'inchiesta, quella parlamentare, che si può tranquillamente trovare sul sito della Camera dei Deputati, aperte virgolette. Un testimone ha rivelato che nella rada di Feraxi, la sera del 2 marzo di 7 anni fa, c'era una nave, la Lucina, che avrebbe preso rapidamente il largo dopo l'incidente. Si tratterebbe quindi del mercantile che, 4 mesi dopo, si trasformò nel teatro di un'orrenda mattanza nel porto algerino di Jianjin, dove i 7 uomini dell'equipaggio vennero tutti sgozzati e un processo troppo sbrigativo e superficiale attribuito le responsabilità agli integralisti islamici del GIA. Un ex gladiatore, gladiatore vuol dire appartenente a Gladio, non che va in arena, un ex gladiatore del SID, Nino Arconte di Cabras, ha rivelato che su quella nave si sarebbe dovuto imbarcare un ex agente segreto, un certo Tano Giacomina di Oristano, e che solo un contrattempo lo salvò. Giacomina morirà poi misteriosamente a Capoverde nel 1998. Chiuse virgolette. Strano, no? Ora, mi sembra chiara una cosa. Se i testimoni insistono nelle loro deposizioni e i militari negano tutto, qualcosa non torna. Ma, spulciando tra la documentazione dell'inchiesta, c'è un particolare che sembra piuttosto inquietante.
Two words in
e questa era Nora Jones. Bene, riprendiamo il nostro racconto. Il dialogo tra la procura cagliaritana e la finanza, come abbiamo visto, è piuttosto intenso nel 2005. Quando i magistrati vogliono sapere se c'era una nave in zona quella notte del 1994, la risposta della finanza è abbastanza curiosa. Infatti fa riferimento ad una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che anche in quell'anno era sempre Berlusconi, che gli consente di trattare le informazioni e i documenti come classificati, il che poi significa che non si possono consultare. La nota che il comando della finanza cita contiene la seguente frase: le comunicazioni dei servizi in linea di massima non sono di per sé direttamente utilizzabili. La parola servizi è scritta maiuscola e significa i servizi segreti. Ed è la seconda volta che compaiono i servizi segreti in questa storia. Ma la cosa che meno torna è questa: se non c'erano navi quel giorno davanti alla spiaggia di Costa Rei, perché mai devono esserci dei documenti segreti? E di cosa parlano allora questi documenti segreti? E naturalmente, cosa hanno a che fare i servizi segreti con la nave Lucina, l'elicottero Volpe 132, l'eccidio dei marinai in Algeria e le 600 tonnellate di carico sparite? Ma il mistero è ancora più fitto mano a mano che si va avanti. Abbiamo visto prima che c'erano 4 testimoni oculari quella notte. Accanto alla procura di Cagliari, anche l'amministrazione militare conduce la sua brava inchiesta, coordinata dal tenente colonnello Enrico Moraccini, un colonnello del poligono Interforze, come raccontava prima Andrea, del Salto di Quirra. Quello, ricorderete, che aveva l'unico radar acceso fino ad un minuto prima della scomparsa dell'elicottero. Il colonnello, dunque, ha un duplice ruolo, perché conduce un'inchiesta, in cui però è anche testimone. Infatti quella sera è di servizio nella sala operativa del poligono. Quando dovrà deporre alla procura militare dichiarerà, virgolette, per il ritrovamento dell'elicottero non fu trascurata alcuna indicazione testimoniale. Tradotto in italiano vuol dire tutti i testimoni che avevamo a disposizione li abbiamo ascoltati e li abbiamo messi dentro nella nostra relazione finale. Questo significa appunto che nei verbali della sua inchiesta si devono trovare le deposizioni di Giovanni Uzzeri, Gigi Marini, Antonio Cuccu e Giuseppe Zuncheddu. Ma le deposizioni dei primi due non ci sono. Nella relazione che segue l'inchiesta non ce n'è alcuna traccia. Strano, no? I testimoni sono persone normalissime, un giardiniere, un operaio in pensione, il presidente di una cooperativa e un capraro, cioè uno che ha delle capre. Gente, insomma, che non ha nessun interesse nella vicenda e non ha neanche interesse ad inventarsi delle strane storie di elicotteri abbattuti. Non solo. I quattro si trovano in posti differenti sulla costa e quindi osservano la scena con prospettive diverse, eppure i racconti coincidono sempre. L'elicottero ha fatto un botto, quindi è esploso in aria, e si è inabissato vicino alla nave che era là alla fonda da 3 giorni. E raccontano anche della fuga precipitosa della nave subito dopo il fattaccio. Ma, come detto, del velivolo non c'è traccia, se non piccoli pezzi di metallo. La conclusione può essere una sola. Qualcuno lo ha spostato e lo ha fatto sparire. C'è ancora un'altra stranezza da raccontare in questa storia che, come capite, è ricchissima di stranezze. Uno dei testimoni fa il pecoraio, come ho detto prima. Prima che la procura sappia della sua esistenza, davanti all'ovile di Zuncheddu, atterra un elicottero dei carabinieri. Un colonnello si fa raccontare quello che ha visto con ogni dettaglio. La stranezza sta nel fatto che di questo interrogatorio e di queste indagini dei carabinieri la procura di Cagliari non viene avvertita, come sarebbe invece logico e regolare secondo la prassi. Quella di Zuncheddu, tra l'altro, è una testimonianza chiave, perché dalla sua posizione è in grado di vedere la rotta dell'elicottero e spiega che, avendo superato delle colline, si trovava in quel momento molto in alto nel cielo e quindi certamente non era in una zona d'ombra dove radio e radar non potessero rintracciarlo. Ma cerchiamo di entrare un pochino più nei dettagli. Ormai sappiamo che il fattaccio si è verificato proprio di fronte al poligono del Salto di Quirra ed è ovvio che i responsabili di quell'impianto siano chiamati a deporre. Così il generale Fabio Molteni, comandante del poligono, il 4 ottobre 2004, quindi 10 anni dopo la scomparsa dell'elicottero, rilascia ai magistrati la seguente deposizione, virgolette, il tratto di costa compreso tra Capoferrato e Feraxi non rientra all'interno delle aree di competenza di questo poligono. Ora, per capire l'importanza di questa frase, bisogna sapere che in presenza di un poligono, tra l'altro così importante come quello in questione, c'è un tratto di costa e un tratto di mare che sono vietati, sono chiusi al traffico non autorizzato. Il generale tuttavia parla di tratto di costa e non di tratto di mare, sul quale lui e il poligono non avrebbero dovuto vigilare. Ma, spulciando le carte, i magistrati scoprono che è vero esattamente il contrario. Il tratto di mare interdetto comprende anche quello nel quale sono riaffiorati i pochi resti di Volpe 132. Un'altra contraddizione ancora. Nel giugno del 1994 la Procura di Cagliari chiede una copia della relazione finale della Commissione dell'Inchiesta Militare, quella famosa da cui sono scomparse le deposizioni di due dei testimoni. Ma la risposta questa volta arriva direttamente dall'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio. Da pochi mesi è diventato premier Silvio Berlusconi. Prima di lui, fino ad aprile, lo era stato Carlo Azeglio Ciampi. La comunicazione dice che la relazione è classificata, quindi non accessibile, con sigla PCM-ANS1-R. In parole povere è coperta dal segreto di Stato. Dunque, la vicenda dell'elicottero viene coperta da qualcuno che cerca di insabbiare tutto. Tuttavia, il magistrato non si lascia andare e impugna una legge precedente del 1977, secondo cui non esistono più segreti militari o segreti politici, ma esistono solo segreti di Stato. E per far passare a segreto di Stato un segreto militare o politico, c'è tutto un iter che va seguito. E la procedura di quel regolamento, guarda caso, non era regolare. Cavilli, quindi, grazie ai quali il magistrato ottiene la relazione militare. Ma la sorpresa più grande deve ancora arrivare. Leggendo il documento, infatti, non si riesce assolutamente a capire il motivo di tanto segreto e di tanta copertura. La conclusione, infatti, è che si è trattato di un incidente e niente di più. Perché allora tanto mistero?
Mon ami, je ne parle bien français, je salue Amadou et Marianne.
Salut Lorenzo.
Je suis content de jouer ensemble cette chanson pour la vie de tout le monde.
Soyez les bienvenus en Afrique. Soyez les bienvenus en Afrique. Ali Mayadou Mambe Africa. Sini Adou Mambe Africa.
La bella vita con l'esperienza che segna il volto.
Cerchiamo adesso di capire un pochino meglio tutta questa storia e cominciamo proprio dall'inchiesta condotta dai militari, quella sulla quale viene messo il segreto di Stato. La relazione finale è di 29 cartelle e stabilisce che si è trattato di un incidente. Ma l'incidente da quali cause è stato prodotto? Non si sa, non si può sapere e non si potrà mai sapere dal momento che non ci sono i resti del velivolo da esaminare. I due elicotteristi, De Riu e Sedda, ricevono alle 14 del 2 marzo 1994 l'ordine di partire per una missione di ricognizione costiera notturna. Qui le parole sono importanti, ricognizione costiera notturna vuol dire che la ricognizione avviene lungo la costa. Devono controllare le possibilità di traffici illeciti che nel tratto tra Elmas, Capo Carbonara, Capo Spartivento e poi tornare ad Elmas. Queste due località, Capo Carbonara e Capo Spartivento, si trovano agli estremi opposti del Golfo di Cagliari, il primo a ovest, a sinistra guardando la carta geografica, e il secondo a est. Sono meno di 100 chilometri di costa in tutto. Volpe 132 aveva anche l'indicazione di una nave di appoggio con la quale avrebbe dovuto collaborare, cooperare. Questa nave si chiama G63 Colombina. È quindi un'operazione combinata. Il fatto strano è che il piano di navigazione della Colombina è diverso da quello dell'aereo, dell'elicottero. Deve spingersi 100 chilometri più a est di Capo Carbonara, 111 chilometri lontano dalle coste sarde, quindi in pieno mare aperto. Ma non era una missione costiera? E come mai i due mezzi cooperanti si devono trovare in zone differenti e così distanti tra loro? L'elicottero decolla alle 18.44, quando comunica alla base di Elmas che stanno per volare fino a Capo Carbonara per poi dirigersi a sud per una breve ricognizione. Obiettivi precisi dunque, mirati, ben definiti. Un quarto d'ora dopo, alle 18.58, una nuova comunicazione. Dicono, Stiamo lasciando la zona in questo momento e ci portiamo verso Capo Carbonara. La quota è di 1000 piedi, 300 metri circa. L'operatore registra la chiamata e fissa un appuntamento per quando l'elicottero arriverà a Capo Carbonara. C'è dunque un appuntamento radio da là a pochi minuti, ma non succede più niente. E non succede per un'ora circa, fino alle 19.52, quasi alle 8, quando finalmente da Elmas, dall'aeroporto, arriva una richiesta, Volpe 132, Volpe 132. Ma i due finanzieri a quel punto sono già morti. Perché quel buco di comunicazioni di un'ora, pur essendoci un appuntamento ben preciso e concordato con la base? Come mai, non rispettando l'appuntamento, la base non si è preoccupata prima di cercare un contatto con l'elicottero? Nella relazione si parla di zone d'ombra, ma la rotta seguita dall'elicottero non incontra nessun ostacolo in grado di giustificare questa supposizione. Nella relazione militare ci sono anche altri fatti inquietanti. In essa si scrive che alle 19.07 l'equipaggio comunica alla sala operativa della Finanza di Cagliari di essere nei pressi di Capo Carbonara e di dirigersi verso sud in base ai bersagli segnalati dal radar. Dunque, ci sono degli obiettivi molto precisi da raggiungere. Quali? Non se n'è mai saputo niente. E poi, alle 19.15, Volpe 132 incrocia la motovedetta Colombina, quella che doveva cooperare con l'elicottero. Il comandante di questa imbarcazione è il maresciallo Azzori, che dice di aver ricevuto una conferma via radio. Stiamo lasciando Capo Carbonara e scendiamo a sud, ci sentiamo ogni 5-6 miglia. E già è strano che diano dell'appuntamento in miglia e non in minuti. Ma 3 minuti dopo l'elicottero vira verso est, dove si trova Capo Ferrato, e poi sparisce dagli schermi. Sono le 19.20 circa. Alla Colombina l'ordine di dirigersi a sud, aperte virgolette, alla ricerca di un elicottero del corpo, queste sono le esatte parole usate con un tono burocratico e freddo che si accosta veramente male alla possibile scomparsa di due colleghi, l'ordine di dirigersi a sud arriva alle 21.10. Sono passate quasi 2 ore dalla scomparsa di ogni notizia dell'elicottero Volpe 132 e del suo equipaggio. La commissione d'inchiesta indica il luogo possibile della tragedia in un'area tra Capo Carbonara e Capo Ferrato, e questo è ancora più sconcertante. Come fanno a sapere dove è caduto l'elicottero se i due piloti, De Riu e Sedda, nella loro ultima comunicazione, avevano detto di dirigersi proprio nella direzione opposta? E torniamo alla stessa domanda di prima. Perché una relazione così piena di incongruenze e così povera di logica, e che comunque non arriva ad alcuna conclusione se non ad una generica ipotesi di incidente, deve essere oscurata? Chi e perché ha cercato di blindare con il segreto di Stato un documento nel quale in fondo c'è poco o nulla? Siete sempre su Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, vi stiamo raccontando la storia incredibile di Volpe 132, l'elicottero della finanza scomparso dai cieli sardi senza lasciare alcuna traccia. Vi ricordo che se vi siete collegati tardi oppure se avete perso una puntata di questa trasmissione, potete sempre recuperarla dal podcast del nostro sito radiocooperativa.org e continuiamo il racconto. La nave, che da 3 giorni è alla fonda nella baia di Feraxi, che sparisce subito dopo la tragedia e che ufficialmente là non c'è mai stata, ha una storia alla quale ho brevemente accennato, ma adesso cercheremo di saperne un po' di più. Che la nave fosse la Lucina non ci sono dubbi. I testimoni oculari della tragedia non hanno avuto nessun tentennamento anche perché quella nave intanto non era certo la prima volta che si fermava a Feraxi e poi era ferma in baia da 3 giorni, quindi non si poteva non notarla. Ma le osservazioni degli abitanti della zona sono veramente tipiche di un romanzo giallo. Sulla nave di giorno non si vede mai nessuno, di notte le luci rimangono spente, eppure, dicono i testimoni, la linea di galleggiamento si abbassa ogni giorno di più, come se qualcuno caricasse la nave di nascosto e al buio durante la notte. La Lucina è uno dei punti chiavi della vicenda. Tra l'altro, come accennato, è una imbarcazione che si porta dietro la storia terribile dei 7 marinai trucidati in Algeria qualche mese dopo. Il perché rimarrà uno dei tanti misteri della nostra Repubblica, anche perché un processo di soli 2 giorni si chiude con una sentenza apparsa a tutti molto politica e che addossa a presunti estremisti islamici la responsabilità della strage. Ci sono anche dei tentativi italiani di far luce su questa strage, per esempio quelli della Procura di Trapani, ma con risultati molto modesti. In realtà l'equipaggio della Lucina è di 9 uomini, 2 di questi però sono in licenza. Uno, Gaetano Giacomina di Oristano, è un agente della struttura super segreta Gladio, organizzata dalla NATO per contrastare una eventuale invasione sovietica. Il suo ruolo era stato fino a poco prima quello di infiltrato in Algeria. Giacomina morirà 4 anni più tardi a Capo Verde in uno stranissimo incidente. La salma non è stata vista da nessuno, nessuno l'ha mai identificata, neanche il padre che da anni chiede una perizia per sapere se dentro quella bara c'è davvero suo figlio e per controllare se è stato assassinato oppure no. Ma la magistratura di Oristano ha sempre negato l'autorizzazione a riesumare la salma per questa perizia e anche questo è un fatto strano. La vicenda della Lucina ha un sussulto quando un ex 007 algerino dichiara che la rivendicazione degli estremisti islamici è un falso e che i responsabili della strage sono invece i servizi segreti algerini. L'idea sarebbe venuta a Mohamed Median, il numero 2 dei servizi segreti algerini, per creare un clima di tensione subito prima del G7 di Parigi e ottenere così aiuti economici per il paese nordafricano che in quel periodo era proprio sull'orlo della bancarotta. Queste rivelazioni, pubblicate dal giornale inglese Observer, vengono poi confermate da un altro misterioso personaggio, un certo Hakim, che invece si rivolge al parigino Le Monde. Il governo italiano, attraverso i ministri Lamberto Dini e Beniamino Andreatta, liquidano la questione con un poco credibile e gli accusatori come inaffidabili. Uno dice, ma chi è che gliel'ha detto a questi ministri che sono poco credibili? Niente meno che gli 007 di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. E il SISMI, Servizi Segreti Militari, recepisce l'informazione e fa una cosa che a nessun servizio segreto potrebbe mai venire in mente, un comunicato ANSA, in cui affermano che si tratta di un pacco di bugie, un uomo che aveva cercato di vendere le sue informazioni a tutti i giornali inglesi. L'Observer replicherà che a quell'uomo era stata semplicemente offerta una tazza di tè. Il processo di primo grado, in Algeria per questa strage, si tiene nel 99 ed emette le sue condanne, il carcere a vita per Dra Shaban, una a 10 anni, una a 5 anni e poi ci sono 9 assoluzioni per i 12 presunti membri della GIA mandati a processo. La procura algerina però fa ricorso, ottenendo nell'appello la condanna a morte per Dra Shaban. L'imputato, reo confesso, si presenta in aula pestato in modo assolutamente evidente e dichiara che la confessione gli era stata estorta con atroci torture. Tutte le altre sentenze di primo grado vengono confermate nei confronti degli altri imputati. Ma il processo è accompagnato da molte situazioni stranissime. Intanto la durata, 2 giorni per il primo e 2 giorni per il secondo, un vero record. Le famiglie delle vittime sono avvertite pochissimo prima del dibattimento, così che non solo non hanno il tempo di costituirsi parte civile, ma neanche di essere presenti alle udienze, e lo stesso avviene per i giornalisti italiani. E poi c'è il silenzio della stampa che conta in Algeria, quella di regime per esempio. Nessuno parla del verdetto, solo alcune fonti private di informazione. Tra le accuse anche furto e rapina, dal momento che dalla nave sono sparite 600 tonnellate di carico non meglio identificato. Ufficialmente, infatti, la Lucina trasportava semola per fare couscous. Ora, riesce, francamente, molto difficile pensare che un'organizzazione terroristica sia interessata a portarsi via 600 tonnellate di questa merce. Molti sospettano che si trattasse di armi o di rifiuti tossici o di entrambe le cose. Il traffico di queste merci in quegli anni tra l'Europa e l'Africa era all'ordine del giorno. Ma quell'anno maledetto, il 1994, ha visto già dei fatti molto strani e molto dolorosi avvenire in Africa. Tre mesi prima, il 27 marzo, a Mogadiscio, Ilaria Alpi e Milan Hrovatin vengono assassinati proprio mentre conducono una inchiesta sul traffico illecito di armi e di scorie tossiche e radioattive. Otto mesi prima, sempre in Somalia, era morto misteriosamente Vincenzo Licausi, agente segreto italiano, responsabile del centro Gladio a Trapani e tra l'altro un amico di Ilaria Alpi. Storie intrecciate con quella della Lucina? Non si sa. Però la magistratura siciliana cerca di scoprire qualcosa anche in questa direzione, ma non ne ricava granché. Il 6 luglio 1994, il giorno prima della mattanza, il vice comandante della Lucina telefona alla figlia e dice: «Bambina mia, non posso più parlare con te. Se metto fuori il naso dalla nave mi sparano. La nave è ferma in porto da 27 giorni, bloccata là senza che nessuno spieghi il perché. Chi avrebbe dovuto sparare? Sembra quasi che la nave sia in ostaggio a qualcuno. E se c'è tutta questa paura, perché la Lucina è attraccata al molo con le passerelle abbassate, mentre il protocollo di sicurezza italiano prevedeva di stare ad almeno 500 metri al largo? Come mai l'ambasciata italiana ad Algeri si stupisce perché non è neanche al corrente della presenza della nave italiana nel porto di Jianjin, contrariamente alla prassi normale? Ed è inquietante la testimonianza di Domenico Schiano di Cola, fratello del macchinista. Lui aveva viaggiato altre volte sul mercantile nella rotta algerina e dice: «In quel porto non poteva entrare neppure uno spillo, i militari controllavano tutto». E poi non mi risulta che siano state trovate tracce di effrazioni o segni di lotta. Insomma, i lettori di questo romanzo giallo non possono che pensare che le vittime conoscessero bene, molto bene, i loro carnefici. La Lucina dunque è una fonte inesauribile di misteri, tra i quali anche la sua presenza a Feraxi quando Volpe 132 la sorvola prima di esplodere. La nave poi a luci spente prende il lagro. La Lucina esiste ancora, ma si chiama Joan 1 e batte bandiera panamense. Dal momento che stiamo raccontando questa storia di sparizioni di uomini e di mezzi, beh, non ci facciamo mancare proprio niente. Volpe 132 ha un fratello, anzi, un fratello gemello. Anche lui si trova in Sardegna, però ad Oristano. C'è un altro processo che dobbiamo seguire, meno eclatante di quello della Lucina. È un contenzioso tra una società, Wind Air, e una banca, anzi, un settore di una banca, il Siam Leasing della Banca dell'Agricoltura. Quest'ultima rivendica una rata non pagata per l'acquisto di un elicottero A-109 esattamente uguale a Volpe 132. La banca lo rivuole indietro perché dice: non avete pagato questa rata. Questo elicottero è parcheggiato in un hangar nella zona industriale di Oristano. Ma quando l'ufficiale giudiziario si reca sul posto per eseguire il sequestro, dell'elicottero non c'è nessuna traccia, è scomparso nel nulla. Ora, un elicottero non è un motorino che uno può rubare e metterselo in cantina. È il 24 marzo 1994, tre settimane dopo i fatti di Feraxi e di Volpe 132. L'elicottero di Oristano viene trovato un mese e mezzo più tardi a Quartus Antelina, che si trova, guarda caso, di fronte al Golfo di Cagliari, non molto lontano da Villa Simius e dalla baia di Feraxi. Oristano invece è al centro della Sardegna, sulla costa occidentale. Se guardate la cartina si trova a metà della Sardegna, a sinistra. Ma l'elicottero non è completo, manca tutta l'avionica, vale a dire la strumentazione di bordo. Anche questa verrà trovata successivamente e tutti e due i ritrovamenti avvengono grazie alla soffiata di uno o di due differenti pentiti. Il sospetto della procura di Cagliari è che di quell'elicottero interessassero solo dei pezzi da usare magari per provare la sparizione di un velivolo identico come appunto Volpe 132. E anche se l'inchiesta che segue non porta a questa conclusione, anzi non porta a nessun risultato, perché anche il processo sulla rata non pagata ha i suoi bravi misteri, permette però, questa inchiesta, di alzare un po' di polvere e di vederci meglio su uno strano mondo sotterraneo che gira intorno proprio alla Wind Air, la società che aveva in carico l'elicottero di Orestano, scomparso, ritrovato vicino a Cagliari, ma senza gli strumenti di bordo. E anche qui appaiono sulla scena degli strani personaggi. C'è un americano, Clark Kendall, e due ex piloti bosniaci che sono nascosti nella zona. E poi c'è un ufficiale del SISMI che ha operato per anni in Sud America. Intanto il processo non va avanti, non procede per niente. Si assiste a continui rinvii e, quando ormai c'è il rischio della prescrizione, alcuni deputati sardi si rivolgono al ministro della giustizia dell'epoca, che è Oliviero Di Liberto, era il 2000 e al governo c'era D'Alema. Questi deputati si rivolgono dunque al ministro della giustizia perché sia fatta chiarezza, ma non succede niente. E il 5 aprile dello stesso anno il processo fantasma si chiude senza niente di fatto. Anche gli imputati sono dei fantasmi, sia la compagnia Wind Air, di cui si sa praticamente nulla, sia il principale imputato, un certo Costantino Polo, che non si è mai presentato davanti ai giudici. Intendiamoci, farsi processare contumaci è un diritto. Ma chi è Costantino Polo? Allora lo si ricava dagli incartamenti delle società in cui compare o come socio o come amministratore. E ne esce, nato a Monte in Corsica il 19 settembre 1936. Peccato che in Corsica un comune che si chiami Monte semplicemente non esiste. Ci sarà stato un errore nella trascrizione? Se poi si prova a saperne di più, altri misteri saltano fuori. Polo, infatti, appare come intestatario oppure come socio di numerose società, prevalentemente a responsabilità limitata, e in una società in accomandita semplice, una SAS, la Neo Immobiliare 92 di Polo & C. La sua sede è a Roma, in via del Casaletto 201. Valore delle quote 3 milioni di lire, 1.500 euro. Sembra francamente un po' poco per chi ha un'attività che prevede la costruzione e la vendita di immobili e che è una società che offre garanzie a terzi. Tra gli amministratori della società c'è forse un altro Costantino Polo, perché tutti i dati coincidono con il precedente tranne l'anno di nascita. Un altro errore di trascrizione come quello del comune natale? Può darsi, ma gli inquirenti seguono questo dato e arrivano ad altre tre società a responsabilità limitata. La sua responsabilità, quella di Costantino Polo, dovrebbe essere a Roma, in via Modio 31, dopo 6 anni di permanenza nella capitale, il trasferimento a Belluno. Ma da un accertamento sulle utenze telefoniche, risulta che il signor Costantino Polo non esiste né a Roma né a Belluno. E veniamo alla società che aveva acquistato in leasing l'elicottero di Oristano, la Wind Air. Loro si occupano di servizi aeronautici e aeroporturali, tecnici e amministrativi. La sede è a Roma, in una palazzina di pochi appartamenti. I condomini non sanno però niente di Costantino Polo, ma neanche del personale della Wind Air, mai visto né sentito nessuno. C'è solo una targhetta sulla porta, come unica traccia. Risulta poi ancora più strano che la corrispondenza venga regolarmente respinta e che non esista alcuna utenza telefonica registrata alla società. Alla Camera di Commercio non ci sono i bilanci ufficiali e relativi allegati, ed infine la Wind Air ha una sede distaccata a Nuoro, domiciliata in una strada che non esiste. E il processo? Ad un certo punto la parte lesa, cioè la banca dell'agricoltura, non si presenta in aula, e questo fa pensare al giudice che non abbia più interesse a procedere con la querela. L'avvocato della banca lo conferma telefonicamente. Non avevamo più un interesse per andare avanti. Ma si trattava proprio di un interesse? O avevano avuto un'offerta che non si può rifiutare?
Talk about it.
Bene, abbiamo visto un paio di processi e già che ci siamo ne vediamo anche un altro. Un altro processo. Questa volta è il 2003, siamo a Cagliari e si procede contro Roberto Vernesoni, che è un colonnello della finanza, accusato di traffico di droga. Verrà condannato prima a 8 anni in primo grado, poi a 7 anni in appello. Ora uno dice, che ci frega noi di questi fatti? Beh, c'è un maresciallo tra gli imputati, un certo Giovanni May, che ad un certo punto, rispondendo ad una domanda, dice testualmente, aperte virgolette, perché pare che ci sono 4 o 5 pentiti che accusano Vernesoni di aver dato della droga e, fra l'altro, di essere il fautore dell'abbattimento del famoso elicottero con 2 piloti a bordo. Sull'aula scende un silenzio totale, ma si va avanti lo stesso. Un anno e mezzo dopo, May viene ascoltato dalla procura di Cagliari. Ecco la sua deposizione. Nella primavera del 97 incontrai il maresciallo Valerio De Giorgi che mi chiese se fossi coinvolto nell'indagine per traffico di stupefacenti per la quale stavano parlando 4 o 5 pentiti. Il De Giorgi aggiunse che questi stessi pentiti parlavano del fatto che il colonnello Vernesoni avrebbe avuto un ruolo attivo nell'istruire certi personaggi per abbattere l'elicottero della finanza scomparso tempo prima. È ovvio che il De Giorgi smentisce di avere mai avuto quella conversazione, ma il maresciallo continua. Quando apparvero le prime notizie stampa relative alle dichiarazioni del pentito Zirottu, rammentai che questo individuo, qualche volta, l'avevo visto negli uffici del GOA, l'antidroga delle Fiamme Gialle, per colloquiare con il colonnello Vernesoni, reputo che fosse un confidente. E adesso chi diavolo è questo Zirottu? Probabilmente un collaboratore di giustizia, forse istruito per tentare un depistaggio delle indagini. Infatti, nel 97, lui si presenta al giornale La Nuova Sardegna, raccontando di aver partecipato ad un traffico di armi tra la Corsica e la Sardegna e di aver assistito all'abbattimento dell'elicottero della finanza davanti a Villa Simius. A capo dell'operazione ci sarebbe stato un certo Capobianco. Ma la versione di questo signore, di questo Zirottu, è veramente molto imprecisa. Intanto sbaglia di 20 chilometri il luogo dell'abbattimento rispetto a quanto sostenuto dai 4 testimoni oculari che abbiamo visto prima. E poi questo Capobianco non lo conosce nessuno, né in Sardegna né in Corsica. Come possiamo notare, questa storia del velivolo abbattuto emerge nei racconti di affari sporchi che riguardano quegli anni, ed è proprio come quando si affrontano altri argomenti, come ad esempio i fatti del 19 di Ustica, che emergono legami con molte altre vicende piene di sangue nel nostro paese. Vicende che nessuno conosce e che quei pochi che conoscono tengono per sé. Vicende dunque segrete, proprio come gli atti dei procedimenti sui fatti di Volpe 132. E tuttavia, anche se è evidente che le colpevolezze degli atti tocca ai tribunali stabilirle, le impressioni che si ricavano dalle storie sono altrettanto significative e da questa storia si ricava quella che, una volta di più, ci siano affari molto sporchi da proteggere e che all'interno del corpo della finanza ci siano pesanti responsabilità per la tragedia che è costata la vita a Gianfranco De Rio e a Fabrizio Sedda.
Venite qui, gente, che sapete cantare a memoria, poco per poco vi basterà, poi giorno per giorno passerà, come il primo minuto che viene dopo una guerra, quando per 4 soldi la musica suona di nuovo, una musica dolce e lontana come il primo.
Suonare a memoria di Ivano Fossati. Altre stranezze sono legate alla storia che ho cercato di raccontarvi questa sera. Nel 1990 un autore bolognese, Loriano Machiavelli, quello che ha creato il commissario Sarti, forse qualcuno lo ricorda, nell'88 è andato in onda su Rai 2, scrive, questo autore, un libro sulla strage di Bologna, che si chiama proprio Strage. Un libro che viene bloccato prima da un processo e poi dalla fretta della Rizzoli di mandare al macero tutte le copie. In quel libro si racconta una verità scomoda sulla strage alla stazione, ma anche a pagina 170 della nuova edizione Einaudi, che è uscita lo scorso anno, la storia di un elicottero che viene fatto esplodere mentre si avvicina ad una nave che trasporta armi, una nave che subito dopo sparisce, mentre l'indagine parlerà di un semplice incidente. Tutto questo 4 anni prima dei fatti di Volpe 132. Coincidenza? Premonizioni? O semplice lettura di quello che potrebbe succedere in un paese messo come era messa l'Italia in quel periodo? E voglio chiudere questo racconto con le parole di un paio di servizi del TG3 realizzate alcuni anni dopo, nel 1998, quando anche la Commissione Antimafia comincia ad interessarsi della vicenda. Essendo il primo audio rovinato, ve lo sintetizzo brevemente. Vengono intervistati due dei testimoni di cui vi ho parlato questa sera. Giovanni Uzzeri racconta, aperte virgolette, l'elicottero girava sopra la nave quasi come se ci volesse atterrare sopra. Poi, ad un certo momento, si è rialzato, ha cercato di riprendere quota e proprio in quel momento ho sentito un boato così in alto. E mostra poi al giornalista dei pezzi di lamiera, aggiungendo: questi sono pezzi dell'elicottero che ho trovato a mare. Anche l'altro testimone, Gigi Marini, conferma: l'elicottero è venuto sopra di me e a quel punto ho visto un fascio di luce che è salito in cielo. Ascoltiamo adesso gli altri due brevi servizi.
L'elicottero guidato dal maresciallo Terio, dal brigadiere Sedda, volava basso quella sera del 2 marzo 94 sopra Capoferrato, a sud della Sardegna. Molte persone che abitano nella zona hanno sentito il volteggiare di Volpe 132, poi un rumore simile a un'esplosione. Per 2 anni si è solo parlato di incidente, ma le tante testimonianze hanno fatto riaprire quell'inchiesta e ora la Procura di Cagliari indaga a tutto campo, non si esclude nessuna ipotesi. E i dubbi su questo strano incidente sono arrivati anche sul tavolo della Commissione Antimafia, che ha deciso di saperne di più. Tra i testimoni c'è Giovanni Uzzeri. Per primo, parlo di abbattimento, per primo raccontò di aver sentito una forte esplosione, una testimonianza scomoda che a qualcuno non è piaciuta.
Una volta mi hanno seguito qui e meno male che era di notte, non ci sono, mi sono nascosto dietro un cespuglio.
La macchina?
Una macchina, e poi io dall'alto lì ho visto che è arrivato fino a casa, poi è tornata cercandomi.
Quante persone erano?
Non sono riuscito, 2.
Minacce e misteri si intrecciano. Probabilmente i 2 piloti della Guardia di Finanza hanno visto qualcosa che non dovevano vedere. Forse quella nave nera, un portacontainer di 60 metri, ancorata a poche miglia dalla costa. Una nave vista nei giorni precedenti da molte persone e che dopo quella sera del 2 marzo scomparve nel nulla.
Sul traffico d'armi o traffico di sostanze stupefacenti in quel luogo specifico è, diciamo, quasi una vox populi. Più o meno tutti ne parlano. Sulla presenza della nave e ne parla Uferi, ne parlano diverse altre persone ed è strano che non risulti la presenza della nave proprio agli inquirenti che per primi avrebbero dovuto accertare un elemento così di rilievo.
Detto che scriverà appena arriva a Roma al generale comandante della Guardia di Finanza chiedendogli i fatti successi all'epoca e come andasse tutto, ma allo stesso tempo gli dice anche che loro apriranno un procedimento comunque come commissione antimafia appunto per sapere come sono andate le cose anche loro.
Per l'elicottero della Guardia di Finanza caduto a sud della Sardegna nel 94, oltre alla Procura di Cagliari indagherà con pieni poteri anche la Commissione Parlamentare Antimafia. Ieri il presidente del Turco ha incontrato nell'isola i familiari di Sedda e Derin, i piloti che guidavano l'elicottero Volpe 132.
Noi parliamo di persone che dicono quella sera di aver sentito, addirittura aver visto.
Sì, noi parliamo di persone che dicono di aver sentito l'elicottero esplodere o di aver visto anche l'elicottero esplodere, quindi non si può ridurre tutto ad un incidente.
Un'inchiesta difficile, 4 anni di carte e di archiviazioni. Per 2 anni si è parlato di incidente, poi la stessa procura ha riaperto il caso. Perché molte persone che abitano nella zona di Capo Ferrato hanno detto di aver sentito e visto esplodere l'elicottero in volo e hanno tutti confermato di aver visto una nave porta container ancorata a poche miglia dalla costa, una nave fantasma scomparsa subito dopo la disgrazia. E poi Giovanni Uzzeri, il giardiniere che fin dal primo momento parlò dell'esplosione, mostrò nei giorni scorsi a CG3 i resti dell'elicottero e 24 ore dopo quei rottami vennero sequestrati. Dopo quella testimonianza altri avrebbero confermato che quella sera del 2 marzo 1994 l'elicottero sarebbe esploso e qualcuno avrebbe anche visto.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male.
Mi sembra che la canzone di Battiato sia la conclusione degna di quello che si prova analizzando questi fatti così dolorosi. Noi vi aspettiamo ancora mercoledì prossimo all'ora di cena per una nuova puntata di Non ci credo. Questa volta parleremo di ambiente e vi presenteremo la conferenza di Paul Connett che si terrà a Padova a Palazzo Moroni in centro alle 20:30 di venerdì 14 ottobre. Per ora vi lasciamo all'ascolto di Megafon. Un caro saluto a tutti da Mario.
E soprattutto anche da Andrea. Un carissimo ciao 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 belli.
Ciao.
Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature, se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.